Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi che ci ascoltate dagli 87.9 qui a Roma e nell'Alto Lazio. Questa è sempre Radio Onda Rossa e sempre sarà Radio Onda Rossa. Quindi dicevamo buon pomeriggio a tutti quanti voi che siete sintonizzati dalle vostre radio, in macchina, in casa, in ufficio, ma soprattutto un grandissimo saluto a tutti coloro che ci ascoltano in streaming su ondarossa.info e tarantularubra.it. Siete tanti che siete in streaming con i vostri computer e vi auguriamo un buon ascolto. Questa è Tarantula Rubra, che fino alle 15 vi terrà compagnia con musica etnica, world, folk, tradizionale, come meglio vogliamo chiamare questa musica che da millenni ci accompagna, ma anche con letture socio-etno-antropologiche selezionate per voi, sempre con l'ausilio e supporto della musica, primo linguaggio universale dell'uomo. E ancora oggi con Sir James Fraser e le sue superstizioni. Penultima puntata dedicata al testo di Fraser, L'avvocato del diavolo, edito appunto da Donzelli. La volta scorsa abbiamo dedicato la nostra prima metà della puntata alla proprietà privata, oggi le superstizioni come fondamento del matrimonio. E nella seconda parte della nostra trasmissione, novità musicali. E oggi un buon ascolto a tutti quanti voi che ci ascolterete a partire da questo momento. Ce lo danno Enzo Gragnaniello, il grande sassofonista, voce nera, verace, James Enese, con una affascinante scalinatella. Di James Enese, che a breve sarà di nuovo a Roma con la sua storica formazione Napoli Centrale, le due voci di Enzo Gragnaniello e quella ovviamente di James.
stanche chiacchiere. Scaliatella, sai in cielo, scinamone, c'è il cammello, trova a me. Porto ma che sciaguratella.
Ed è su questo scrosciare di acque, infatti il brano si chiama Queen of the Ocean, una bellissima, un bellissimo lavoro intitolato Goddess di Baluji Srivastav, musica indiana classica, appunto dedicato alle divinità femminili. Queste divinità femminili ci accompagneranno durante le nostre letture selezionate per voi, come già annunciato, James Fraser con L'Avvocato del Diavolo. Dicevamo che la terza opinione di Fraser è che fra certe popolazioni in certe epoche la superstizione ha rafforzato il rispetto per il matrimonio e quindi ha pertanto contribuito a un'osservanza più rigorosa delle regole della morale sessuale, sia fra le persone sposate e sia fra quelle che non lo sono. E ovviamente, come solito, Fraser si avventura in enormi, grandissimi, numerosissimi esempi comparativi fra le tante popolazioni che lui ha vissuto, studiato, visitato, e ne cita alcune. Noi ne abbiamo scelte alcune per voi. Per esempio, fra i Karen della Birmania si pensa che l'adulterio o la fornicazione abbiano una forte influenza negativa sui raccolti. Quindi, se in un villaggio vi sono stati cattivi raccolti per un anno o due e c'è siccità, ciò viene attribuito ad azioni peccaminose di questo tipo e si dice che il Dio del cielo e della terra è adirato con loro per questo motivo. E tutti gli abitanti del villaggio si riuniscono per fare un'offerta al fine di pacificarlo. Quando poi un caso di adulterio o di fornicazione è venuto alla luce, gli anziani ordinano ai trasgressori di comprare un maiale e di ucciderlo. Ebbene, concezioni anche simili prevalgono fra molte tribù del Borneo. A proposito, per esempio, dei Dayaki della costa, si suppone che l'immoralità fra le persone sposate rechi la piaga della pioggia sulla terra, come punizione inflitta da Petara. E Petara è il nome Dayako, generico per la divinità, quindi la divinità si chiamava Petara. Quando la pioggia cade giorno dopo giorno e il raccolto marcisce nei campi, i Dayaki giungono alla conclusione che qualcuno di nascosto indulga ai piaceri della carne. Così gli anziani si consultano, giudicano tutti i casi di incesto, di bigamia e purificano la terra, sempre anch'essi col sangue dei maiali, che per questi selvaggi, come scriveva Fraser, teniamo conto che questo è un testo scritto all'inizio del Novecento, ha la stessa funzione del sangue di pecora per gli antichi ebrei, cioè possiede la considerevole proprietà di espiazione della colpa morale. Non molto tempo fa i colpevoli, la cui lussuria aveva messo in pericolo l'intero paese, sarebbero stati puniti con la morte o almeno con la schiavitù. E fra i Dayaki, sempre però quelli del fiume Batang Lupar, la castità delle ragazze nubili non è sorvegliata così strettamente, ma nelle famiglie rispettabili, quando una ragazza cede alla tentazione, anche lì si sacrifica un maiale e si sparge il suo sangue sulle porte per purificare il peccato. continuando a viaggiare fra le tribù pagane del Borneo in generale, Fraser rileva che quasi tutte le infrazioni sono punite soltanto da multe. Delle poche che esigono una punizione più severa, quella considerata più grave è l'incesto, che comunque è considerato, diciamo, a livello universale una delle violazioni più gravi. Per questa colpa, che reca grave pericolo a tutta la casta e tutto l'ambiente familiare, specialmente il pericolo di carestia poi per l'andare a male del raccolto, sono due le punizioni che infliggono tradizionalmente, ed entrambe vedono la morte della coppia incestuosa. E non è soltanto l'odioso delitto dell'incesto che mette in pericolo tutta la comunità. Lo stesso risultato si ha quando, per esempio, una ragazza nubile resta incinta e non può o non vuole fare il nome del seduttore. Non sono inusuali casi di suicidio per avvelenamento, per evitare la vergogna. E se una ragazza si trova in questo stato, bisogna pagare una multa costituita anche qui da maiali e da altre cose. Viene ucciso un maiale che nominalmente diventa il padre. Insomma, il maiale è sempre stato un po' considerato come il peggiore degli animali, nonché come capro, invece era suino espiatorio. E quando la coppia incestuosa è stata condannata davanti alla giustizia, il suo sangue non può essere sparso, perché la gente pensa che se il terreno venisse contaminato dal sangue di simili criminali, i fiumi si seccherebbero, il pesce verrebbe a mancare, il raccolto e i prodotti dell'orto sarebbero rovinati, ci sarebbe scarsità di frutti commestibili, la malattia infurierebbe fra il bestiame e i cavalli e la lotta civile scoppierebbe e il paese soffrirebbe di altre calamità diffuse. Quindi la punizione dei colpevoli è fatta in modo da evitare di spargere il sangue. Usualmente vengono legati in un sacco e gettati in mare perché anneghino, eppure essi ottengono, nel loro viaggio verso l'eternità, le provviste necessarie, che consistono in un sacco di riso, sale, pesce secco e altre cose, fra cui non mancano 3 pezzi di betel. E ora forse possiamo comprendere perché i romani usavano cucire il parricida dentro un sacco con un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, per poi buttarlo in mare. Essi probabilmente temevano di macchiare il suolo d'Italia versando il sangue di un criminale simile. un'altra tribù che vive nella parte centrale di Celebes, i Tololaki. Lì cosa avviene? Che le persone che si sono macchiate di incesto vengono chiuse in un cesto e annegate. Non si può versare neanche una goccia del loro sangue, perché ciò impedirebbe alla terra di fruttificare, come abbiamo visto anche nella tribù precedente. E ancora, possiamo dire che in generale, che in molte popolazioni si ritiene che le infrazioni alle leggi del matrimonio arrechino alla comunità i più gravi danni, e in particolare che rovinino i frutti della terra con eccessive piogge o eccessive siccità. Presso gli ebrei, per esempio, leggiamo che Giobbe, protestando in maniera appassionata la sua innocenza davanti al suo Dio, dichiara di non essere un adultero. Ecco, giusto per cercare di garantire la propria purezza a livello di comportamento sessuale. E sembra che le narrazioni della Bibbia spesso implichino che l'adulterio, anche quando è commesso per ignoranza, sia causa di grandi flagelli, soprattutto ovviamente per le donne. Apparentemente anche gli antichi greci avevano un'opinione analoga a proposito degli effetti devastanti dell'incesto. E secondo Sofocle, infatti, la terra di Tebe soffriva di siccità, di peste, di sterilità, sia delle donne sia del bestiame, durante il regno di Edipo, che aveva inconsapevolmente ucciso suo padre e sposato sua madre. Allora, il paese fu svuotato dai suoi abitanti e l'oracolo di Delfi dichiarò che l'unico modo per restaurare la prosperità consisteva nel bandire il peccatore. E senza dubbio il poeta e i suoi ascoltatori ascrivevano sì queste calamità pubbliche alla responsabilità del parricidio che pesava su Edipo, ma probabilmente gran parte della colpa era attribuita all'incesto che Edipo aveva commesso con sua madre. Durante il regno di Claudio, un nobile romano fu accusato di incesto con la sorella. L'uomo si suicidò, la sorella fu bandita e l'imperatore ordinò che venissero compiuti certi riti derivati dalle leggi di Servio Tullio e che i pontefici facessero espiazione nel boschetto sacro a Diana. Poiché Diana, come ben sappiamo, sembra essere la divinità collegata alla fertilità in genere e a quella delle donne poi in particolare. Tutto questo fa sì che l'espiazione dell'incesto offerta al suo santuario può essere accolta come dimostrazione del fatto che i romani, come anche altri popoli, attribuivano all'immoralità sessuale un'azione nefasta sui frutti della terra e del ventre femminile.
pazzia bulimba fa, pallettino, con la Giorgia al mazzo fa, pallettino, con Lucia.
Dunque, diciamo che appare chiaro che nell'opinione di molti popoli le trasgressioni sessuali, sia delle persone sposate che di quelle non sposate, non sono ritenute reati morali che coinvolgono solo le persone interessate e quelle loro più vicine. Si pensa infatti che trascinino l'intera popolazione nel pericolo e nella sventura. Laddove prevalgono tali superstizioni, è chiaro che l'opinione pubblica e la pubblica giustizia tratteranno i reati sessuali con severità molto maggiore di quanta ne applichino i popoli che, come succede nella maggioranza delle nazioni, considerano tali aberrazioni più come fatti privati che eventi di interesse generale. Peccati più che delitti, capaci forse di dannare l'anima del singolo peccatore nella vita ultraterrena, ma non di mettere in pericolo il benessere terreno della comunità nel suo complesso. In altre parole, se ne deduce che quando una tribù o una nazione, non contente di lasciare che queste trasgressioni siano vendicate dalle parti lese, le puniscono con severità eccezionale, e alla base cosa deve esserci? Deve esserci la credenza che l'effetto di quei crimini si ripercuota, disturbandolo, sul corso della natura, mettendo così in pericolo tutta la popolazione, che dunque deve proteggersi, disarmando e se necessario sterminando coloro che hanno compiuto tali crimini. E Fraser enuncia così una lunga serie di popolazioni che sanzionano tali reati nelle varie modalità. Poi ci parla anche dei costumi di evitamento fra persone strettamente apparentate per matrimonio, ma non solo fra persone appunto apparentate dal matrimonio, anche fra i parenti stretti di sangue dei due sessi, e in particolare fra genitori e figli e fra fratelli e sorelle. La vera spiegazione di tutti questi usi sembra essere che si tratti di precauzioni volte a sfuggire alla tentazione di avere rapporti sessuali con persone con le quali l'unione matrimoniale risulta, per qualsivoglia ragione, ripugnante per il senso morale e ovviamente della comunità. Se il costume dell'evitamento viene spesso adottato per proteggersi dal pericolo dell'incesto, come mai però tale costume è spesso rispettato anche con persone dello stesso sesso, per esempio da parte di un uomo nei confronti non solo della suocera ma anche del suocero? Possiamo per esempio supporre che le credenze profondamente radicate riguardo agli effetti fatali del matrimonio fra certe classi di persone, che si tratta di parenti di sangue o acquisiti col matrimonio, si siano gradualmente evoluti nella mente dell'uomo fino ad abbracciare le relazioni fra uomo e uomo come quelle fra donna e donna. Ma in questa sede, per quanto riguarda lo scritto di Fraser, ci basta dimostrare, secondo i suoi scritti, che la superstizione è stata la stampella della morale, sia per mantenere tutto sulla bella strada della virtù, sia per precipitare la morale nel pozzo profondo del vizio. E difficile credere però che la comunità possa infliggere punizioni così severe per i reati sessuali se non è convinta che mettono in pericolo la salvezza dell'intera comunità e non solo gli interessi di pochi individui. Se poi ci chiediamo per quale motivo i rapporti illeciti debbano essere ritenuti dannosi per l'equilibrio della natura e in particolare per i frutti della terra, possiamo suggerire una risposta parziale. Cioè, non basta dire che tali reati dispiacciono agli dèi che così puniscono l'intera comunità per i delitti di pochi, perché dobbiamo ricordare che gli dèi sono creazioni della fantasia umana, che li dota di gusti e di opinioni che non sono altro che grandi e nebulose proiezioni umane. Nel caso di cui ci occupiamo, il motivo per cui tante divinità selvagge o meno proibiscono l'adulterio, la fornicazione, l'incesto, pena il loro grave dispiacere, può essere identificato nell'analogia che molti abitanti di varie tribù vedono fra la riproduzione della specie umana e quella degli animali e delle piante. I popoli primitivi hanno immaginato infatti che compiendo certi atti sessuali o astenendosi da essi fosse possibile promuovere direttamente la riproduzione degli animali e la moltiplicazione delle piante.
Questa frama dai samanu si rue fari che de luna trigo sospiro tuo e in surore don ziranu sopeo cale su giù naschi pro a mie tenara cosa sarà e tenara semu sto benes nou nascerem pare in su dog in su me como se sono di un'unudine a potto ligare
Allora, tutti gli atti e le proibizioni sessuali sono ovviamente superstizioni e non sortiscono il risultato desiderato. Cioè, non hanno a che fare con la religione, possiamo dire, ma con la magia. In breve, la magia sembra essere veramente più antica della religione, anche se quasi dovunque nella storia e nel mondo troviamo magia e religione fianco a fianco, di volta in volta alleate o nemiche, che fanno il gioco una dell'altra o che si maledicono, si rimproverano o tentano di sterminarsi a vicenda. Il risultato è che le credenze, i riti che all'origine erano puramente magici, spesso acquisiscono nel corso del tempo un carattere religioso. La prassi morale sarebbe dunque rimasta la stessa, anche se la sua base teorica era passata dalla magia alla religione. Comunque resta ancora aperta la questione come sono arrivati in origine a considerare immorale un certo tipo di relazione fra i sessi. Questo ci mette di fronte al problema più profondo e più oscuro della storia della società, cioè il problema dell'origine delle leggi che ancora regolano il matrimonio e il rapporto fra i sessi nelle nazioni cosiddette civili. Perché, parlando in senso lato, le leggi fondamentali che noi riconosciamo in questo campo sono riconosciute anche dalle popolazioni primitive, con la sola differenza che fra i primitivi le proibizioni sono più numerose, l'orrore suscitato dalle trasgressioni molto più profondo e le pene inflitte ai colpevoli molto più severe che fra di noi. Il problema è stato spesso affrontato, ma mai risolto. Rimane pur vero però, come ci fa capire poi Fraser alla fine, che presso certe popolazioni e in certe epoche la superstizione ha rafforzato il rispetto per il matrimonio e dunque ha contribuito a un'osservanza più rigida delle regole della morale sessuale fra le persone sposate così come fra quelle non sposate, basandosi pur sempre su mere superstizioni. Diciamo che anche se datato, questo testo di Fraser, L'avvocato del diavolo, è pur sempre interessante perché comunque ci dà degli stimoli per riflettere su come in realtà passano i millenni ma certe proibizioni, certi giudizi morali rimangano nelle nostre civiltà e quali appunto origini abbiano. Questo era quanto oggi abbiamo selezionato per voi per questa altra ipotesi di Fraser, vale a dire le superstizioni a base del l'istituzione del matrimonio. Chiuderemo martedì prossimo con un'altra sua supposizione, cioè che il rispetto per la vita umana e quindi il tabù che sta intorno all'uccidere un essere umano, anch'esso abbia antiche e profonde radici nella superstizione. Oggi abbiamo ascoltato un po' di musica, come dire, antica ma rivisitata. Infatti c'era la nuova compagnia di canto popolare che nel CD In canto acustico ci ha riproposto un brano del 600 che era In galera gli panettieri, che ricordava appunto una rivolta contro i panettieri che avevano innalzato così per conto loro il prezzo del pane. Poi Media Etas, la grandissima orchestra di Roberto De Simone, con un brano anch'esso, sebbene originale, di Roberto De Simone, però rivisitato in chiave antica ed era Aliquattore. E poi una bella moresca, anche questa originale, di Vito Mercurio e Famiglia d'Arte, tratto dal CD Cristiano e Arabo. Poi ci siamo lasciati andare alle note e alle melodie di un brano moderno degli anni 70, Nights and Wait Set In, però dalla voce vibrante e straordinaria di Elena Ledda, dove c'era la grande collaborazione di un violinista di eccezione che è Lino Cannavacciuolo. E quando sono appunto le 14:40 qui a Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, vi propongo un brano dell'ultimo lavoro di Lino Cannavacciuolo. Il CD si chiama Pausilipon, il brano che ho oggi vi voglio far ascoltare si intitola Cry, con la voce bellissima di Emil Ziran e anche qui il contributo di Elena Ledda. E per chi volesse vedere Lino dal vivo, stasera presenta questo disco alla libreria Feltrinelli, sita sulla via Appia. Quindi Lino Cannavacciuolo con il suo ultimo lavoro Pausilipon, e questo è sempre Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Cannavacciuolo, la voce di Emil Ziran. Diciamo che il suo violino svolazza fra il classico e l'elettrico, insomma un violino particolare quello di Cannavacciuolo. We'll be right back. ne sfumiamo questo brano struggente, interessante. Lino Canacciuolo e il suo ultimo lavoro, Pausilipon. Adesso voglio passare ad altro. Tempo fa abbiamo fatto una telefonata a Giovanni Rinaldi, l'autore di un libro interessante che era I treni della felicità, cioè quei treni che caricavano i bambini poverissimi dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata, e li portava su nel nord, dove delle famiglie l'avrebbero accolti. Ed era un brano all'epoca che veniva cantato, una canzone che veniva cantata appunto a commemorare, diciamo, a protestare quello che appunto era la rivolta dei contadini, quando nella primavera del 1950 a San Severo, provincia di Foggia, un paese pieno di braccianti affamati e disperati, senza terra e senza lavoro, come tanti altri paesi nella zona, si verificò una grande rivolta. E Giovanni Rinaldi parte da quel giorno, che era il 23 marzo del 1950, quando uno sciopero non autorizzato si trasformò in tragedia, e tra insurrezione e risposta alla provocazione i braccianti si lanciarono senza timore contro le forze di polizia al grido di pane e lavoro. Quindi, al termine di una giornata convulsa e drammatica, con numerosi feriti e una vittima, arrivò l'esercito addirittura con i carri armati a occupare la città. E nei giorni immediatamente successivi furono tratte in arresto 180 persone con un pesantissimo capo d'accusa: insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Nel carcere di Lucera finirono donne, giovani, padri, figli, molte coppie di genitori, e i bambini rimanevano così incustoditi, e poi appunto grazie alla solidarietà di tante famiglie del nord accolti per essere sfamati ed educati. 23 marzo 1950 era la data, ma anche la canzone che adesso il Rione Junno, con il loro album Taranta Beat Live, con Francesco Simone, Federico Scarabeo, Elio Centogrammi, che conosciamo, Mina Scarabino, Matteo Tomaiuolo, Biagio De Nittis e Lucia appunto Scarabino, anche come danza, in questo CD intitolato Taranta Beat Live, perché appunto è un lavoro registrato live. Ci ascoltiamo appunto la canzone 23 marzo.
23 di marzo successe una ruina per tu bella senza vedere, n'andra camera del lavoro, volevo un'uscita di lavorate.
Come ci ha fatto Rotuccio la mattina senza peli, nella sera senza luce. Dulce, dulce, come ci ha fatto Rotuccio la mattina senza peli, nella sera senza luce. Dulce, dulce, come ci ha fatto Rotuccio la mattina senza peli, nella sera senza luce. Dulce, dulce, come ci ha fatto Rotuccio la mattina senza peli, nella sera senza luce.
Il 23 di marzo successe una ruina con tu bella stanza via. Come stai, mio fratello? Non pensi c'è una bella anduruga lì in manella?
Avrà dici con te c'è l'isso, parlo stali comuni. Comincia a fattare la duccia la mattina senza pene, la sera senza luce.
duce, duce, com ce-a fata răduce, la matină senza pene, la sera senza luce. Duce, duce, com ce-a fata răduce, la matină senza pene, la sera senza luce. Duce, duce, com ce-a fata răduce, la matină senza pene, la sera senza luce. Susane cu părus, e cum un racu bun, o iată fără, cum o storie, că mă levă încără. E sonri, e răvine, pală, calabă, cu pe mană, puntana, studie, gânzo, persiană, mor sărgană, mă edimană, arru cu piru, dar nu-ci nu-n cuntă, mesă nu-n sărgante, ne marcă se alucra, mă gunda. În domnul ne gândă, tu că se siam, se da secundă, mă sunt ce pur, tu ce-i de dramă, ma da cu dramă, tu re ne tremă. E cu cu cel îi cange, nu spara, dar nu cange, nu spara, că nu-n se manie, ma rog, ne-che nu mă acompanie, sol în dacă e funde, n-a ne fruge, ma șe că nu cânușe tu, te nu corătos, ala de frice, mamica, e fărut o buze, vinde cum a prete la vida, armă ca divendă marmă, sta într-un cap, nu capriză, si că un traun îți dusată, s-o da ciniză, e ta să gămărai, tu te coada la secapa, e cheamă terță mună, cu tantamă, la o mietă, la mânie de firmă, toate s-a mat avut amă, păi stima ne-a facă, pietenă ne bagă, că s-a prăbit campanie, sus de la campanie.
Rio Neiuno,
serra sta minteca,
dalla capitanata,
muer, nu andă ma fatigă, ma nu mă vedem un fragă, nu mă vedem amic.
Marzo.
La pittena la parola che c'è ora di lavorare. La pittena la parola la che si ne può per me lavorare.
Ebbene, adesso voglio proporvi un'altra novità dopo questa dei Rio Neiuno, che riascolteremo il CD con altre tracce prossimamente. C'è una nuova produzione intitolata 23 Wheels of Dharma, le 23 ruote del Dharma. È un progetto di Eraldo Bernocchi e Petulia Mattioli, un lavoro dove si fondono varie sonorità, dub, jazz, elettronica, insomma un progetto interessante perché vede anche tanti ospiti, dalle Farawalla a Bill Oswell a Raiz, e oggi voglio proporvi da questo lavoro il brano intitolato Bava Kachra. Avete riconosciuto la voce di Raiz, anche le Farawalla, e questo invece è un coro di 6 monaci tibetani che, diciamo, danno un sostanziale interessante apporto a questo lavoro di Eraldo Bernocchi, le 23 ruote del Dharma.
Mm-hmm.
straordinaria, avvolgente la voce di Raïs. E ora, per chiudere, riproponiamo quello che era il suo gruppo d'origine, gli Alma Megretta. Questo è l'Instant CD per voi, concerto 29 dicembre 2004 all'Auditorium di Roma in onore di Stefano Di Red, diciamo una delle menti degli Alma Megretta. Cinque dita.
Inizia così. Bruciano più a me che a lei, eppure nei sogni, incubi brutti che poi ti vergogni, come le luci blu gli spari giù a palazzo. Che cazzo sta succedendo? Mentre stavo dormendo solo portarono via alti i muri della casa di mio padre. Poi dopo un po' li ho ritrovati, gli uomini a casa a qualsiasi ora della notte. Le botte, la gente a scuola che sfotte, fino a che non piglia un cazzotto in bocca. Occhi svegli, una voglia di combattere ogni giorno. Troppa puzza sotto il naso, si vede pure dove non ci sta. Guardo il mio tempo e il mio talento che se n'è andato nel vento, e che forse servirà a farmi andare prima all'inferno. All'inferno, da grande voglia una motocicletta e un ferro freddo nelle mani, per fare tremare chi ci ha trattato come i cani. Anima e sogni, e se non l'hai capito, che me ne fotte il mio nemico.
Cinque dita, tra sonorità arabe, Fronne, Napoli, i quartieri bassi, gli Alma Megretta, sempre grandi.
Anni il mondo in tasca, ma mi manca sempre qualche cosa, lo sai. Certe volte vorrei spaccare tutto, buttarmi nel fuoco, nel vuoto che ho dentro. Sentimi, piacevano i suoi modi e come parlava bene, pure se non mi vedeva come lei. Nei suoi occhi così pieni di sole vedeva il giorno che non muore. Poi i soldi diventavano sempre più pochi, mentre i sogni cominciavano ad avere quattro ruote e un motore. Premi forte, se no non sparo, se non lo sparo. Poi le luci in faccia, la stanza chiusa, le mani attaccate, quante ammazzate, ma non me le accuso più. Il fumo, la voce forte delle domande, il sangue davanti agli occhi, ancora vivo la paura e il viso, è il terrore di quell'uomo che ho ucciso. E mo che un tribunale sta giudicando la mia vita, rivedo sul viso di mia madre quelle cinque dita.
Ed è la straordinaria sintesi di come da bambini si può diventare criminali in una realtà di emarginazione, di mafia, di delinquenza organizzata, fino alla detenzione. Un pensiero per coloro che sono privati della propria libertà, tanto nelle galere quanto nei CIE, veri lager nelle nostre città. E per oggi è tutto. Tarantula Rubra vi ringrazia del vostro ascolto. Sono le 15 in questo momento. L'appuntamento è sempre per martedì prossimo alle ore 14 sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 per Roma e l'Alto Lazio. E un abbraccio a tutti quanti voi che siete e rimarrete con i computer ad ascoltarci in streaming su ondarossa.info e tarantularubra.it. Grazie del vostro ascolto, dei vostri apprezzamenti. 06 49 17 50 è il nostro numero e visitate il nostro sito per sostenerci. Venite alle nostre iniziative, mi raccomando. A martedì. mercoledì prossimo. Salute e libertà a tutti. Ciao.